Invece di Daniele Bellasio con Marianna Aprile.
Per questo canto una canzone triste, 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 triste come me. Canto una canzone triste, 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 triste come me.
È finita la pace,
finita.
Se n'è andato anche il cane. Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai, mangi, caghi, respiri, bugie sai,
sai.
Walk contro alt-right, propaganda gaslight.
Tutto crash, sembra Attack on Titan, stiri fai la faccia. Lei ha i tiri in piazza, chi finanzia genocidio a Gaza, chi comanda. Siamo solo una colonia e basta, ma la gente stanca mica le riguarda. Vuole stare su Temptation Island, il rumore come ninna nanna.
Per questo canto una canzone triste, triste, triste.
Ma invece siamo felici, non siamo tristi, Daniele Bellasio. Buongiorno, 8:31, amici e nemici, buongiorno.
Buongiorno Marianna Aprile, siamo molto felici e non solo per la liberazione di Cecilia Sala, che è stata la notizia, diciamo, sicuramente più bella di questo inizio 2025 per noi qui in Italia, ma anche perché c'è il nuovo palinsesto di Radio 24 che riguarda soprattutto il weekend e riguarda soprattutto Marianna Aprile, che continua ad andare in giro, tanto che sei a Pesaro, credo.
Sono a Pesaro, dove oggi si chiude l'anno della capitale della cultura, c'è il passaggio di consegne con Agrigento.
Con Agrigento,
però,
che
tra tanti giri, ecco, mi fermo qui, direi,
resti,
tutti sabato mattina.
Resti ad Amici e Nemici, perché dobbiamo parlare di un sacco di cose, resti con noi. Ma il palinsesto, ci sono grandissime novità, c'è la trasmissione di Paolo Ruffini con Federico Parlanti e Lamberto Giannini il sabato sera, poi c'è Madre Terra con Rosanna Magnano, TikTokers della divina Marta Cagnola e poi anche novità per il programma di Federico Taddia e Matteo Bussola, ma soprattutto appunto Marianna Aprile, che ringrazio molto perché è una professionista fantastica e lavorare con lei è veramente molto bello. E
mi hai rubato la battuta, me l'avevo preparata per te.
Quale? Quale battuta?
I ringraziamenti e il fatto che lavorare con voi è bellissimo.
Grazie, grazie, grazie. Adesso però basta parlare di noi, se no ci dicono che siamo autoreferenziali. Allora, cosa dobbiamo fare, Marianna?
Parlare di loro, di tutti loro.
Di tutti, tutti loro. Loro. Allora,
comincio io,
due pillole. Allora, forza, avanti con la separazione del carriere. Avanti, avanti, avanti. Allora, io la vorrei prendere oggi da un punto di vista un po' più culturale. Come diceva Flaiano, noi non, in Italia non si possono fare rivoluzioni perché ci conosciamo tutti. Ma ci conosciamo tutti, soprattutto nelle nostre consorterie, nelle nostre corporazioni, nelle nostre associazioni. Non c'è nulla di male, lo sappiamo. L'abbiamo visto anche nel caso di Cecilia Sala, no? Noi giornalisti ovviamente ne sapevamo un po' di più dei lettori, perché è una collega, perché abbiamo amici che sono colleghi di Cecilia Sala, una la sentiremo dopo. Figurati quando si parla di una cosa importante come la giustizia, l'esercizio della giustizia. Io non penso che ci sia nulla di male a dire che se fai parte della stessa carriera è un po' ti spalleggi, sei amico. Se fai il giudice, il magistrato, mai che so, il gruppo di WhatsApp assieme, è un problema. Quindi avanti con la separazione delle carriere. So che immagino.
Quindi se fai l'inviato non puoi fare il direttore di un giornale, diciamo, tenendo in piedi il tuo paragone.
Diciamo che i giornalisti non si occupano della libertà individuale delle persone e dell'esercizio di un di una funzione così importante come quella della giustizia. E siccome la separazione delle carriere più o meno è, cioè, ovunque, io non capisco, poi si dice no alla separazione delle carriere perché se no finisce sotto il governo. Allora facciamo così: se tutti fanno giurin giuretta e non finisce l'accusa sotto il governo o il Ministero della Giustizia, va bene, Marianna?
Ma intanto, insomma, non è una, come dire, una legge scritta sulle tavole, cioè ammesso che si raggiunga un accordo basato sulla fiducia con un governo, può sempre arrivare un altro che lo fa, eh? Cioè,
una
volta che cambi l'assetto di uno dei tre poteri dello Stato, poi ti devi fidare che uno degli altri due non sta a bordi. Tra l'altro è pieno, la cronaca di questi anni è piena di decisioni prese dai giudici che hanno smentito quelle, certo, dei PM. Cioè, le carriere sono già separate, non c'è questo magna magna che voi immaginate, questa spettro della magistratura, voi che li volete separare, voi che li delegittimate, voi che ogni volta che c'è un'inchiesta ci avete da ridire.
Poi oggi sentivo l'avvocato Giandomenico Cajazzi che diceva anche un'altra cosa, sempre un po' culturale. Devi ammettere, Marianna, che in Italia c'è una prevalenza culturale dell'accusa, dei PM, rispetto ai giudici giudicanti. Dai, ammettilo.
Ma qua litighiamo alla prima puntata.
No,
cioè, litighiamo, ma non è vero. Cioè, allora vi dovete decidere: o c'è una prevalenza dell'accusa, sì, o c'è l'impunità e non c'è la certezza della pena e non c'è tutta quell'altra roba per cui si accusa la magistratura di non fare bene il suo lavoro. Delle due l'una.
Io però
non possono esserci tutte e due contemporaneamente.
Allora, sulla difensiva mi hai risposto dialetticamente molto bene, però io ti vorrei chiedere una cosa: qual è il problema? Cioè, perché un giudice che fa un altro lavoro rispetto al magistrato, che poi sappiamo benissimo dell'accusa, che il magistrato dell'accusa è un po' più un inquirente, è un po' più, la dico male, un poliziotto, mentre un giudice fa un lavoro proprio diverso, ontologicamente diverso. Qual è il problema?
Il problema, per esempio, è che non avremmo avuto Paolo Borsellino.
Ma perché?
Tanto per dirne una.
Ma perché?
Perché in ogni professione ci sono delle fasi della vita in cui legittimamente si può decidere di cambiare il tipo di lavoro che si fa. Per un giornalista può essere passare dal lavoro sul campo, dal fare l'inviato, a un lavoro un po' più di riflessione di macchine, stare in redazione o dirigere qualcosa. Per un giudice può essere passare dalla fase da una funzione inquirente a quella giudicante. Ma la domanda te la giro io: qual è il problema se rimane così, visto
perché
che, ripeto,
è a maggior tutela degli imputati il fatto che chi lo accusa e chi lo giudica non abbiano gruppi di WhatsApp assieme? La dico ovviamente molto semplicemente.
Scusa, io posso fare, io ho gruppi di WhatsApp con gente che fa un altro lavoro.
Ma certo,
posso
però
essere
amichettista
anche se non ho fatto la PM prima.
Ma certo, però è per dire che se tu fai parte della stessa, abbiamo avuto casi di giudici che si sono trovati in situazioni giudicanti in cause in cui prima erano accusa, ma e capisci
esattamente
che non è possibile.
Esattamente, come abbiamo avuto casi di giudici e PM che, nonostante, al di là del merito dei casi di cui si occupavano, si odiavano per ragioni personali e su quello si sono basate, no? Siamo esseri umani, qualunque regola tu metta, se siamo amichetti siamo amichetti,
proprio
se siamo
perché
nemici,
siamo esseri
nemici.
Umani, meglio separare le carriere per evitare che, oltre ai difetti che gli esseri umani hanno, ci siano anche dei difetti strutturali, costituzionali. Comunque martedì arriva, no? Lì alla Camera, mi pare, sì, alla Camera. Tra l'altro martedì dovresti essere contenta e leggere 4 giudici costituzionali, di cui 2 donne, pare.
Ma il primo a essere contento secondo me è Mattarella, perché secondo me questo spettacolo di vacanza non deve essergli piaciuto molto. C'è da dire che i ritardi della politica hanno causato un contraccolpo, perché in teoria lunedì la Corte Costituzionale avrebbe dovuto pronunciarsi sull'ammissibilità dei referendum, no, che dovrebbero svolgersi eventualmente in primavera, e giustamente, in attesa della nomina dei 4 giudici mancanti, ha rimandato la decisione al 20 gennaio. Quindi un primo contraccolpo di questi ritardi.
Allora, come avete sentito, la nuova stagione di Amici e Nemici è iniziata in tutto e per tutto. Io volevo fare un piccolo cameo a proposito di Maria Corina vedi? Anche lei, la stagione degli errori è iniziata. La leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, premio Istituto Bruno Leoni, premio del Parlamento Europeo quest'anno, è stata in occasione del giuramento di Maduro in Venezuela, ma non si è capito, fermato, una sorta di sequestro lampo. Allora io devo dire che penso che noi dovremmo occuparci della libertà in tutti i paesi del mondo, a prescindere dal colore politico eventuale, poi peraltro altro, perché considerare Maduro più o meno di sinistra mi sembra complicato. E quindi mi piace ricordare lei, perché ha il coraggio di fare una battaglia per la libertà in un paese veramente molto complicato, un paese che potrebbe essere molto legato all'Italia, lo è stato in passato anche per ragioni economiche, e devo dire che a me fa un po' specie che alcune parti politiche si ricordano della difesa della libertà quando si parla di un presidente eletto come negli Stati Uniti Trump, e magari se ne dimenticano in circostanze dove invece è un po' più evidente che il leader non è propriamente quella roba molto democratica. Ringrazio invece partiti, per esempio c'è stata una manifestazione di Forza Italia, una dichiarazione dura della presidente Meloni sul tema. Il tuo di cameo.
Io sono preoccupata per Matteo Salvini, perché insomma è stato un periodaccio, no? Insomma, siamo esseri umani, quindi l'umana comprensione per un leader che ha conosciuto fasti, diciamo, più felici di quello che sta attraversando adesso, e che adesso sembrerebbe, per cercare di ricucire una certa frattura, diciamo, che va avanti da un po' con la parte nordista del partito, sembrerebbe che voglia cambiare il simbolo del partito e togliere quel Salvini premier che c'è da qualche anno e che non ha portato benissimo. No.
Sì.
Non ti piace neanche quando esprimo umana comprensione.
Sì, la tua umana comprensione, diciamo, è un elogio feroce, come si dice in questi casi.
No, la Lega ritrova la sua natura originaria di partito del Nord,
col terzo mandato come sei messo? Io sono assolutamente contro il terzo mandato. Secondo me due mandati.
Quello anch'io.
Quello
anch'io.
Vedi?
E anche Salvini. No, Salvini no, invece lo vorrebbe, perché così sistema Zaia per altri anni. Invece no, invece pare che su una cosa Elly Schlein e Giorgia Meloni sono d'accordo, ed è questa.
Ma mica solo su una cosa, su tante cose, c'è questo bipolarismo. Va bene, noi adesso facciamo una piccolissima pausa, ma poi abbiamo la vice direttrice del Foglio, Paola Peduzzi, perché ovviamente dobbiamo parlare appunto della buona notizia con cui questo 2025 si è aperto, ma anche di Trump, di Starmer, di come il giornalismo si occupa.
Di titoli.
Sì, poi anche il direttore del Manifesto, anche cose buone. Pausa.
Amici e nemici.
Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia. È un'ora che ti aspetto, non volevo dirtelo al telefono. Eravamo da me, abbiamo messo i police. Era bello finché ha bussato la police. Tu, fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta. Così non ti offro da bere, non ti ho conosciuta. Ma ora addio, va bene amore mio. Non sei di nessun altro e di nessuna io. Lo so quanto ti manco, ma chissà perché Dio ci passa come un tango e ci fa dire amore tra le palazzine a fuoco, la tua voce.
La sentiamo tutta, la sentiamo tutta. No, Tananai, tra l'altro scritta dal grande Paolo Antonacci. Allora, abbiamo detto che dobbiamo parlare della notizia principale bella della settimana, ma in realtà ne vogliamo parlare più per gli aspetti legati al modo di fare giornalismo, che in questa fase era veramente molto complicato. Abbiamo con noi al telefono una bravissima giornalista, vice direttrice del Foglio, anima degli esteri del Foglio da tanti anni, Paola Peduzzi. Ciao Paola.
Buongiorno a tutti.
Ciao Paola.
Allora tu
avrei voluto presentarti, ma stavo ballando su Tananai e mi è caduto il microfono. Facciamo anche
cantando
un po' di backstage. Vedi?
Allora noi abbiamo questo microfono, no? Che è una specie di coda di gatto, lo dico perché non siamo ancora, credo, in diretta video, ma presto lo saremo, penso. Allora questa
Speriamo
coda di
mai,
gatto è beh, non è detto, ma comunque è tracollata questa coda di gatto a un certo punto tra il tablet di Marianne, e quindi siamo partiti in altro modo. Paola, tu oggi hai scritto un articolo sul Foglio che Marianne ha definito monumentale, su come la stampa ti ha aiutato, la stampa internazionale, a gestire una situazione molto complicata, quella appunto di avere una giornalista, Cecilia Sala, che è una giornalista del Foglio, sequestrata, perché arrestata non vale la pena di dirlo, in Iran. Che cosa ti ha insegnato questa settimana?
Ho imparato tantissime cose, e anche perché era una situazione straordinaria, quindi bisognava prendere moltissime decisioni e senza avere nulla di riferimento rispetto al passato, rispetto all'esperienza anche che c'è dentro al foglio. Quindi le prime scelte le abbiamo fatte il 27 di dicembre, quando la notizia dell'arresto di Cecilia è diventata pubblica, quindi abbiamo deciso che io non sarei stata, in quanto capo di Cecilia, la storia, in quanto amica di Cecilia, la storia, il foglio non sarebbe stato il giornale di Cecilia, quindi questa la storia, ma la storia era Cecilia, cercare di raccontare che cosa stava succedendo a Cecilia e quello ovviamente che succedeva fuori nelle trattative. E mi sono resa conto subito che questo non bastava e quindi sono andata dai giornali che ha questa esperienza l'hanno vissuta, i giornali principalmente americani, Washington Post e Wall Street Journal. E, è stata un'esperienza molto bella professionalmente, perché ho avuto la possibilità di incontrare delle persone generose che mi hanno messo a disposizione quello che sapevano, le persone con cui loro stessi avevano parlato, gli ex detenuti, quindi tutti quelli che poi avevano vissuto l'esperienza dentro a un carcere di un regime straniero. E quindi si è creata questa rete con anche appunto degli aspetti comici, soprattutto all'inizio, quando questo metodo che poi abbiamo applicato abbiamo dovuto formarlo, e il foglio è un giornale piccolo, quindi molto appassionato, credo anche pieno di talenti, però insomma Washington Post e Wall Street Journal sono di scala completamente diversa, quindi si è trattato di adattare una strategia molto articolata a una realtà appunto appassionata ma piccola. E la solidarietà che ho ricevuto, l'aiuto, la costanza tutti i giorni, qualcuno mi scriveva dicendo vuoi parlare, hai bisogno, è successo qualcosa che ti ha fatto venire qualche dubbio, quindi cercare anche di adattare la strategia ogni giorno a quello che intanto stava succedendo.
Come hai vissuto quella parte, per fortuna minoritaria, diciamo, della stampa e dell'informazione, ma anche della comunicazione sui social, eccetera, che ancora prima di poter gioire di un epilogo felice ha iniziato a sindacare sulla ragione stessa per cui Cecilia era lì, no? Perché insomma sono stati passati al setaccio i suoi video, le sue ultime corrispondenze, e quel se n'è andato a cercare, che qualcuno ha esplicitato esattamente in questo modo su un giornale, strideva un po', no? Con quel sentimento, certo, diciamo, di quell'ondata emotiva di preoccupazione veramente trasversale e nazionale che abbiamo vissuto in queste 3 settimane.
Io ho ignorato tutto quello che mi sembrava soltanto un rumore di fondo, non utile a nessuno, è fatto molto di personalismi e insomma anche di caratteri. Era una situazione grave, con tantissime incognite, con interlocutori ovviamente non facili. Una delle regole che mi hanno detto che è anche abbastanza banale, però appunto in questi momenti anche le banalità ti aiutano a mettere dei paletti, è non cercare di decifrare il regime iraniano, perché non è decifrabile, anche quando...
Tra l'altro voi avete parlato esserci anche con l'ambasciatrice italiana lì, insomma l'avete
sì, noi abbiamo,
no,
esatto, noi l'abbiamo, Giulia Pompili ha intervistato dopo l'ambasciatrice, quindi insomma adesso noi stiamo facendo un lavoro anche così di ricostruzione di come sono andate queste settimane, tantissime cose dovranno ancora essere spiegate, capite, è stata una cosa molto complessa. però il rumore inutile, il rumore cattivo, io personalmente l'ho ignorato.
Paola, io volevo chiederti, Paola Peduzzi, volevo chiederti una cosa sul nuovo giornalismo che in qualche modo rappresenta Cecilia Sala, nel senso che lei è una giornalista che sa combinare gli strumenti del giornalismo tradizionale, lavora appunto per Il Foglio, con gli strumenti del nuovo giornalismo, ha un podcast di successo che si intitola Stories. Ecco, secondo te è un po' il primo caso questo, perché ci sono stati in passato altri giornalisti di testate, tu le ricordate, arrestati in paesi non liberali, però questo è un po' il primo caso di una giornalista un po' diversa e anche molto seguita sui social. Ecco, secondo te c'è anche il fatto di fondo che i regimi meno liberali stanno capendo che c'è un modo nuovo di fare informazione, per certi versi per loro più pericoloso, oppure è una roba che mi sto dicendo io perché faccio questo mestiere?
Beh, sicuramente la figura professionale di Cecilia è modernissima e riesce a trovare un equilibrio tra diciamo un media tradizionale, per di più la carta, che come sappiamo insomma ha subito varie fasi e resiste alla grandissima, diciamolo, e poi i podcast, quindi insomma la voce, tutto un altro modo di raccontare. Lei l'unisce bene. La domanda su regime iraniano, io credo che quello che ho pensato tante volte anche mentre Cecilia era in prigione è: si pentiranno di aver preso una persona di così popolarità, di così alto profilo, di così serietà, professionalità, perché come diceva Marianna prima, ci sono state le voci così antipatiche, però il coro generale era un altro.
E a proposito delle conseguenze, visto insomma approfittiamo della tua grande esperienza nell'analisi, diciamo, degli esteri, e che succede adesso? Nel senso, il ruolo di Giorgia Meloni, non solo qui da noi, oggi Alessandra Ghisleri pubblica dei sondaggi sul gradimento di Meloni post liberazione di Cecilia, e sono ovviamente molto, molto lusinghieri, però insomma ci si interroga molto sulle conseguenze dell'operazione diplomatica e politica e geopolitica che ha portato a questo importante risultato. E è davvero l'asse Meloni-Trump l'asse risolutivo per questa e in prospettiva anche per altri nodi? Penso al rapporto tra l'amministrazione Trump e l'Europa.
Penso che anche questa storia ne vedremo gli sviluppi, le conseguenze un po' nel tempo. Sicuramente il decisionismo di Giorgia Meloni, che a un certo punto ha preso in mano la situazione e si è visto, ha contribuito tantissimo almeno alla velocità dell'operazione. E la visita in America a Mar-a-Lago anche ha creato una accelerazione, una dinamica diciamo molto più internazionale, molto più efficace. Lo scambio di cui si è parlato per tanto tempo adesso non sembra neanche più forse così vero. Comunque Cecilia a casa e l'altro detenuto Abedini invece no. Quindi che cosa vogliano dire queste trattative? Credo che lo sapremo, così come è stato il dialogo e quindi le conseguenze tra Trump dell'incontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Sicuramente Trump sta facendo un'operazione sui paesi del G7 e sull'Europa di selezione dei propri alleati. Quindi il caso, mi sembra che il caso dell'Italia sia anche un segnale per dire agli altri:
Io intanto ho scelto lei, nel senso di
sì,
Giorgia.
Ma anche se vi conviene scegliermi, certo, perché certo, altrimenti certo, stiamo vedendo negli altri paesi.
Paola, noi utilizziamo un servizio del nostro Giovanni Esperti che ci dice che cos'è l'Iran per voltare pagina, e poi se abbiamo tempo volevo chiederti una cosa su Starmer e l'Inghilterra, perché questa... sentiamo intanto Giovanni Esperti.
Protestare, raccontare l'attualità, far ridere il pubblico con una battuta pronunciata dal palco. Anche per questo è possibile essere arrestati in Iran, a prescindere dalla propria nazionalità. Come Vida Rabbani, giornalista iraniana arrestata durante le proteste scatenate dalla morte di Mahsa Amini e abusata dai suoi carcerieri. O come Zainab Mousavi, stand-up comedian che ha pagato con il carcere uno sketch comico. Una storia raccontata proprio da Cecilia Sala prima della sua detenzione a Evin, terminata in settimana. Secondo Reporter Senza Frontiere, oggi sono circa 26 i giornalisti iraniani detenuti nel paese, mentre gli ultimi dati disponibili parlano di oltre 60 cittadini stranieri o di doppia cittadinanza nelle prigioni della Repubblica Islamica, che nel 2024 ha eseguito 901 condanne a morte e nel 2023 ha autorizzato il 74% delle esecuzioni avvenute nel mondo. Una realtà difficile da raccontare se non a caro prezzo, l'Iran, 176esimo su 180 paesi nella classifica mondiale sulla libertà di stampa.
Siamo con Paola Peduzzi, vice direttrice del Foglio. Voi potete scriverci o mandarci audio al 349-238-6666, 349-238-6666. Ne stanno peraltro già arrivando tanti, sia su Cecilia Sala, sia sulla separazione delle carriere. Paola, abbiamo un minuto. Tu sei una grande esperta anche di Regno Unito. Questa settimana c'è stata tanta tensione finanziaria, soprattutto sui conti pubblici del Regno Unito, su Starmer. Musk ha fatto dichiarazioni, come tutti avranno sentito, forti su quel fronte. È un po' debole questo premier inglese, che sembrava invece comunque arrivato per cambiare le cose, Paola, o no?
Non penso che sia debole, penso che debba maneggiare una situazione davvero poco rassicurante. Non ha sbagliato grandi cose, mi sembra. È molto molto sotto attacco, più per quello che rappresenta, cioè un leader di sinistra, perché credo che sia questo l'obiettivo di Musk e del trumpismo, è la sinistra progressista, woke, eccetera, da far cadere. In Canada è successo, Starmer è il prossimo obiettivo, quindi io penso che non sia tanto debole lui, o almeno che non abbia fatto degli errori clamorosi, tu mi dirai, neanche delle cose straordinarie, sì, però insomma normale, diciamo, però con una fragilità dettata proprio da quello che lui rappresenta e non tanto da quello che fa.
E nelle fragilità degli altri Musk dimostra di sapersi insinuare benissimo. Paola Peduzzi, vice direttrice del Foglio, grazie per essere stata con noi. Adesso c'è il GR e poi arriva Carlo Calenda. Parleremo anche di Musk, secondo me, Daniele, sai?
Sì.
Amici e nemici.
Houston, bentornati amici e nemici con Marianna Aprile, presenza fissa, un po' meno in giro, sempre qui ad Amici e Nemici. Nel frattempo,
sempre con te come la gramigna, come no. La gramigna.
Allora, mentre Amici e Nemici riparte in questa formula più solida e chiara, la Meloni ha parlato al telefono con Joe Biden, grazie per la straordinaria collaborazione sia in ambito di G7, immagino che ci siano anche degli aspetti legati appunto a quello che abbiamo raccontato nella pagina precedente con Paola Peduzzi del Foglio, e solidarietà della Premier per quanto sta avvenendo a Los Angeles. Avete visto tutti le immagini pazzesche che arrivano da quello stato, con una zona veramente enorme colpita insomma al cuore delle abitazioni di questo stato, ragione per cui lo stesso Joe Biden non ha potuto fare il suo ultimo viaggio di stato qui in Italia. Allora, Marianna Aprile, dunque, questa pagina che si apre perché io lo racconto, perché così poi sarà anche la premessa alla domanda che faccio al leader di Azione Carlo Calenda che sta arrivando. Io dicevo, ma no, cavolo, se persino il senatore Calenda, cioè se persino il ministro che ha fatto Industria 4.0, che ha portato i robot nelle nostre fabbriche, che ha sempre difeso lo spirito imprenditoriale degli imprenditori italiani, che era un po' ed è il simbolo di un leader politico che non è antisviluppista, che anzi vorrebbe un clima italiano favorevole all'industria, se la prende in modo molto duro con Elon Musk, ha usato parole durissime, c'è un capitalismo prepotente e arrogante che ritiene di essere superiore a tutto. Elon Musk è un nemico per l'Europa e per la democrazia. Ecco, noi vogliamo che il senatore Calenda ci spieghi perché. Buongiorno, senatore.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Allora, perché persino lei?
Ma persino io, perché io non penso che, diciamo, il capitalismo non regolato sia amico della democrazia, questa, o del mercato, se per questo è una beata illusione. Il capitalismo tende a arrivare a oligopoli o monopoli per aumentare i profitti. Quando viene regolato, ciò che succede è che invece produce benessere, concorrenza, lavoro e sviluppo. Ma da 30 anni a questa parte sono cadute tutte le regole, e prima questo ha determinato un impoverimento dei salariati, soprattutto di coloro che lavoravano per esempio nelle fabbriche, perché il capitale si poteva muovere ovunque e inseguire gli stipendi più bassi. Poi questo capitale si è finanziarizzato, quindi si è moltiplicato, le fortune sono diventate fortune di un livello che non si sono mai viste nella storia tranne negli anni 20 del Novecento, e quello che è successo infine è che il capitale cerca di abbattere le regole che lo limitano. Questo è una pulsione naturale, è successo dalla storia, dalla nascita del capitalismo in poi. La cosa importante invece è regolarlo. E come le abbatte queste regole? Le abbatte intervenendo all'interno della politica. Lo fa con i conflitti di interesse e lo fa, nel caso di Elon Musk, diventando una sorta di presidente degli Stati Uniti ombra, che contemporaneamente è l'uomo più ricco del mondo, quello che detta l'agenda al presidente degli Stati Uniti e quello che attacca tutte le democrazie europee. Cioè, noi siamo davanti a uno scenario che, ripeto, è uno scenario che abbiamo vissuto solamente negli anni 20 del secolo scorso.
Ecco, Elon Musk è stato uno dei protagonisti, oltre a Giorgia Meloni, della conferenza stampa di fine anno, inizio anno, della Presidente del Consiglio, che diciamo ha molto difeso il proprietario di X, diciamo sostanzialmente dicendo: ma non finanzia nessun partito politico, non ricopre di soldi quelli che vuole far vincere, quindi tutto sommato è, come dire, è innocuo. Allora le chiedo, Calenda, se il fatto di possedere una piattaforma così rilevante nella formazione delle opinioni politiche, l'abbiamo visto fin dalla sua nascita, no? quando ancora c'erano persino delle regole su Twitter, quanto può intervenire sul dibattito pubblico e quindi sulla formazione dell'opinione e del voto, le chiedo se in qualche modo non sia cambiata la moneta con cui i turbocapitalisti tentano di incidere su chi poi quelle regole le deve scrivere.
Allora, vado all'ordine, ma la Meloni ha detto una palese idiozia, perché la questione non ha a che fare su se paghi o non paghi dei soldi, premesso che, come ho scritto, Azione e io personalmente abbiamo tra le nostre regole che non accettiamo un euro da nessuna entità estera, quindi mai preso un euro da Soros, dall'Arabia Saudita, dagli Emirati Arabi, mai, ok? Perché lo riteniamo sbagliato, perché la politica uno la fa per i cittadini italiani e se vogliono i cittadini italiani ti finanziano. Comunque, ciò premesso, Elon Musk è contemporaneamente l'uomo più ricco del mondo, identificato come parte del governo americano, e ha montato una campagna di fake news contro il presidente, il primo ministro inglese, sostanzialmente inventandosi che ha coperto dei violentatori di pakistani, era quando faceva il prosecutor, il procuratore generale. Questa è una campagna di fake news che il proprietario di X fa continuamente, e l'algoritmo di X determina cosa le persone vedono o non vedono, e quindi è fondamentale, è molto più di un qualunque finanziamento questo, ma soprattutto c'è un fatto: che questa persona sarà parte del governo americano e dice che il primo ministro della Gran Bretagna deve essere rovesciato e messo in galera. Rovesciato e messo in galera. Cioè, è una cosa che non è mai successa nella storia. Ne guardi, io prima ho parlato delle fortune che si sono accumulate negli anni 20 per chi ha letto Fitzgerald, il grande Gatsby, e quel momento della storia americana che ha preceduto il crack del 29, in cui queste fortune erano diventate smisurate. Però non è mai accaduto, che tu hai una concentrazione di potere aggressivo, violento. Sono 61 di media a tweet al giorno che Elon Musk fa contro tutti i governi democratici. Ma questo non è accettabile secondo nessuna prospettiva. E che la Meloni non se ne renda conto perché Elon Musk è amico suo è veramente una cosa, francamente, che anche mi delude, perché Giorgia Meloni io la ritengo una persona capace, poi io non sono d'accordo con lei su moltissime cose, ma non è una sprovveduta, e soprattutto ha fatto nel passato, questa destra ci ha rotto le palle con i poteri forti in un modo devastante. Ma voi non vi ricordate i tweet di Giorgia Meloni in cui diceva Draghi sta alla BCE, il figlio lavora a Morgan Stanley, il grande capitale che c'ha fama, usciamo dall'euro. Oh, mo sei, che fai, l'amichetta dell'uomo più ricco del mondo? Ma sei impazzito? Cioè, è questo anche che è insopportabile. Ma hanno fatto tutta la battaglia contro i poteri forti.
Allora, senatore Calenda, noi adesso abbiamo una piccola pausa per il traffico, però io subito dopo vorrei portarla su una tematica un po' più industriale, perché Elon Musk è diventato l'uomo più ricco del mondo non perché ha vinto la lotteria, ma perché ha costruito almeno 5 delle più grandi e importanti aziende innovative che ci sono in questo periodo. Una in particolare, Starlink, e il suo collegato SpaceX è stata al centro del dibattito anche per ragioni di possibile investimento dell'Italia per avere una rete finalmente per internet adeguata a un paese del 2025. Traffico, e poi sentiamo il senatore Carlo Calenda.
Amici e nemici.
Bruce Springsteen, siamo con il leader di Azione, il senatore Carlo Calenda. Ecco, senatore, lei sulla vicenda Starlink ha detto che siete pronti a fare le barricate. Anche qui le chiedo di spiegare, perché capisco poco, nel senso che noi abbiamo bisogno di una rete adeguata ai tempi. Sappiamo che il progetto europeo per portare un numero minimo di satelliti necessita di anni. Sappiamo che molte zone del nostro paese non potranno essere coperte dalla fibra. Sappiamo che Starlink funziona e che questa azienda ha, come dire, reso possibile l'utilizzo di internet in zone improbabilissime. Ora, perché le barricate?
Allora vado per ordine, intanto Porto Rana è la mia canzone preferita, quindi sono molto felice di averla ascoltata con voi. No, a parte le battute, ci sono due questioni che sono completamente separate. Le aree non raggiunte dalla fibra, chiamiamola per semplicità così, cioè quelle che sono aree non a mercato dove portare la fibra non conviene, io non ho nessuna obiezione se si fa una gara e la vince Starlink. Ok? Cioè, questo è, come posso dire, pacifico, non è questo il problema. Il problema è che Starlink serve anche a un programma che, dove invece girano tutte le informazioni della difesa e governative riservate. Ok? Questo è un altro paio di maniche, perché una cosa è una gara che viene fatta per servizi a chi vuole andare su internet e sta magari in un paesino dove la fibra non arriva. Altra cosa è consegnare a Elon Musk il mezzo attraverso cui le informazioni più riservate del governo italiano passano. Il fatto che l'Europa sia in una condizione di disastro e che su questo sia in ritardo totale non toglie il fatto che noi dobbiamo puntare ad averla quella rete europea, perché non ci possiamo affidare a una persona che può decidere domani che se vince un governo di centrosinistra lui, siccome appunto pensi alla Gran Bretagna, no? Come farebbe a essere fornitore del sistema su cui girano tutte le informazioni riservate dalla Gran Bretagna, di cui chiede contemporaneamente di mettere in galera il presidente, il primo
ministro. Però ci sono dei contratti, ci sono delle leggi.
Ma sa, sì, lei ha ragione, ci sono dei contratti, ma nei contratti, come lei sa, conta la legge fino a un certo punto, quando tanto sono contratti internazionali, e secondo molto chi è più forte. E dunque il tema è molto delicato, quantomeno molto delicato, no? Allora io penso che noi dobbiamo arrivare ad accelerare il progetto Iris e a farlo come una delle priorità dell'Unione Europea, perché se non fa la costellazione di satelliti, a che cacchio serve, uno può dire, l'Unione Europea, no? Cioè almeno quello, io ho visto la von der Leyen ieri ha lanciato 14 gruppi di lavoro, ma noi possiamo stare con Trump che vuole prendersi la Groenlandia, il Canada e Panama, e la Presidente della Commissione dice ma adesso facciamo 14 gruppi di studio. Ma di che di studio? Ma su che cosa di studio? Abbiamo fatto fare un progetto, un piano a Draghi fatto molto bene che tocca questo argomento, tra l'altro, in maniera estremamente profonda, ma accelera su questi progetti. Ecco, io penso che noi se apriamo la porta a Musk su questo pezzo, non sulla parte che fornisce internet, lì è una gara e chi la vince, benissimo che lo faccia anche Elon Musk, noi rischiamo davvero.
Ecco, però Elon Musk, per Elon Musk c'è stata all'inizio, fino a non troppo tempo fa, una fascinazione collettiva, perché la sua capacità di innovare, di avere una visione sul futuro ha oggettivamente stupito tutti. Da quando è che Elon Musk, intanto le chiedo se anche lei ce l'ha avuta questa fascinazione,
no,
a un certo punto, e da quando è che Elon Musk ha iniziato a essere
pericoloso? Quando è di destra, cioè è molto semplice, prima
no, pensi come Meloni, quindi tu.
A parte che non lo è, perché in realtà è un libertario, poi dopo si può discutere, sicuramente un anarcocapitalista, sicuramente un capitalista, diciamo, che non ama le regole e preferisce la deregolamentazione, però che stia antipatico oggi è perché sostiene Trump, questo mi sembra evidente.
No, ma almeno non per quanto riguarda a me poi no, della destra alla sinistra frega niente in Italia, figuriamoci all'estero per quanto riguarda un imprenditore. No, il tema è quando la sua attività è diventata un'attività che costantemente entra non solo attraverso X nel mondo della comunicazione in modo chiaramente orientato e manipolato. Considerate che tutte le analisi indipendenti oggi dicono che Elon Musk è il principale diffusore di fake news. Allora, questo è il problema, e contemporaneamente il fatto che è entrato nelle istituzioni. Il problema a cui mi riferivo prima del capitalismo, e questo vale per la destra e per la sinistra, tanto per essere chiari, non è che per me Soros, come ho detto prima, è giusto o legittimo prendere i soldi perché è democratico, secondo me è sbagliato e non va fatto, quindi non me ne porta nulla della destra e della sinistra. Perché? Perché c'è una sfera delle istituzioni che viene continuamente, sempre di più, contaminata dalla sfera del capitale. Se queste sfere non rimangono separate in modo rigidissimo, quello che accade è che piano piano il capitale si mangia la sfera delle istituzioni. Ne volete la prova empirica? Andate a vedere cosa fanno in tutto il mondo gli ex presidenti del Consiglio dei governi democratici di tutto il mondo. Lavorano tutte nelle banche d'affari. Ma è chiaro che questo sistema non può reggere, perché tu allora non sarai mai nelle condizioni di porre dei limiti al capitalismo. Ma io perché avrei dovuto fare la battaglia contro il modo in cui Elkan ha gestito Stellantis per l'Italia? Dico, sai che c'è, tra l'altro li conosco da quando ho 20 anni, magari quando finisco la mia carriera politica vado a lavorare per loro. Cioè, questa commistione è diventata talmente potente che sta sgretolando le istituzioni. E questa cosa qui farà sgretolare la democrazia alla fine, non ne frega niente di che cosa è Musk. Le ripeto, io l'ho conosciuto George Soros, l'ho conosciuto, l'ho visto 7-8 volte, ma mai ho accettato un caffè, perché deve rimanere nella sfera che è la sua sfera. Capito cosa intendo? Questo è il problema.
No, assolutamente. La sfera è molto, molto affollata dalle parti della Casa Bianca, dove appunto Musk e Trump, prima ancora di entrarci, stanno già, diciamo, operando e cooperando, proprio diciamo, dando plasticità a quella commissione di cui parlava lei poco fa. Io le chiedo, anche diciamo, da esperto di convivenze complicate, durano? Cioè, questo è sodalizio.
Io, guardi, non lo so dire, perché qui c'è poi un cotè psichiatrico che secondo me è abbastanza. Sì, beh, secondo me sì. No, secondo lei è una cosa normale che il presidente degli Stati Uniti eletto dica la Canada me lo piglio come 51esimo stato, la Groenlandia è mia e Panama la invado?
Però, senatore Calenda, c'è un bellissimo articolo di Bill Emmott oggi sulla stampa che dice, che ricorda come Peter Thiel, altro big delle tech, dice sempre che Trump deve essere preso sul serio, ma non alla lettera.
No, però questo, guardi, posso dirle una cosa, però questo fa veramente parte di tutto ciò che sta cadendo, perché non è possibile pensare che quello che lei sta dicendo, cioè il presidente degli Stati Uniti, ma si dice un sacco di cazzate, facciamo finta di niente,
no.
Ma quello è il presidente del paese guida del mondo libero, cioè, e questo è un altro dei fenomeni per cui sta accadendo tutto, il fatto che fondamentalmente anche il presidente degli Stati Uniti diventa un intrattenitore, per cui può dire delle cose che sono enormi. E alla fine le persone non è che si preoccupano, dicono vabbè, ma sai, questo è uno che dice un sacco di cazzate, ma le pare normale che noi stiamo messi in questo modo? Questa è la caduta di tutto, vede, tutto ciò che ha a che fare con le istituzioni cade, sia la gravitas che deve un po' condizionare chi dice una cosa quando fa il presidente appunto degli Stati Uniti e che diventa intrattenimento integralmente la politica, e dall'altro lato il fatto che viene contaminata dal capitale. Questi sono problemi rilevantissimi. Quindi io poi non lo so se litigheranno Musk e Trump, non so che legami abbiano, non so che rapporti d'affari abbiano, nessuno sa tutto questo. Quello che è certo è che quello che dicono quotidianamente è una cosa che noi 10 anni fa, 15 anni fa, avremmo considerato in un film distopico, lo avremmo considerato una follia, capisce? Una follia. Io ho visto un'intervista di uno della Fox col premier dell'Ontario in cui gli diceva, ma se lei non vuole diventare il 51esimo stato vuol dire che odia gli americani, e quello diceva no, ma io sono canadese, non odio gli americani ma sono canadese. E no, allora, cioè, noi stiamo vedendo un film distopico, si rende conto? E purtroppo, siccome non ce ne frega più niente perché siamo tutti chiusi nelle nostre vite individuali, queste cose accadono e diciamo, ma sì, ma quello figurati se fa casino. E lo farà.
Anche perché lo abbiamo visto il 6 gennaio del 2020, che poi le parole possono avere delle conseguenze.
Certo.
Insomma, capito, lì era stato un avvertimento un po' rude, ma comunque utile. Però quindi le chiedo la lettura che la Premier Meloni ha fatto di questi eccessi verbali di Trump, in chiave, diciamo, di avvertimento anticinese, è una cosa, diciamo, è un wishful thinking, un maquillage, o ha un suo fondamento? Perché comunque, insomma, sono messaggi chiari che si lanciano.
Secondo me è un avvertimento diverso, cioè la dimensione del governo di Trump non sarà isolazionista, sarà molto imperialista, cioè dirà all'Europa, cara Europa, se tu non ritiri il Digital Service Act, che rende i responsabili delle piattaforme di informazione, dei social media responsabili dei contenuti che ci sono dentro, io ti metto i dazi. perché voglio che ci sia campo libero. Se tu non apri a Elon Musk su Starlink, io ti metto i dazi. Questo lo farà non con l'Europa, con tutto il mondo. Ed è una dimensione che metterà in crisi i rapporti, soprattutto tra l'Europa e gli Stati Uniti, perché l'Europa è molto spaccata, ci saranno tanti paesi che saranno tentati di dire, sai che c'è, io provo a tenermelo buono, e è anche comprensibile, e a fare quello che mi chiede. Piano piano spaccherà l'Europa così. Questo è il rischio che noi corriamo.
Senatore Carlo Calenda, volevo chiederle una cosa anche sul fronte dell'economia italiana. Nella conferenza stampa Giorgia Meloni ha parlato di un segno da dare nel 2025 al ceto medio. Azione fa un'opposizione, direi in qualche modo costruttiva, di proposte. E allora io le chiederei: che cosa suggerirebbe al governo di fare come segno per il ceto medio, e in aggiunta che cosa può chiedere al governo di fare per invertire quella tendenza che il contatore del Sole 24 Ore mostra tutti i giorni della frenata della produzione industriale?
La prima cosa che deve fare è una manovra sulle bollette fatta in questo modo, un po' che ricalca quella che fece Draghi in emergenza, cioè oggi chi ha contratti su impianti rinnovabili è legato al prezzo del gas, quindi sta facendo una barca di soldi che non sono giustificabili. Tra l'altro il prezzo del gas è costante, le rinnovabili sono intermittenti. Noi presenteremo la prossima settimana una manovra che consente di riprendersi 8,5 miliardi. Io li spalmerei soprattutto sulla produzione industriale, cioè soprattutto sulle industrie. Due, perché? Perché oggi noi avremo la competizione molto più forte degli Stati Uniti, dove il costo dell'energia costa largo circa un sesto. Numero due, quello che deve fare è far funzionare quella che era industria 4.0, che è stata rifatta da Urso a transizione 5.0, che non funziona, cioè le aziende non hanno oggi incentivo a investire e contemporaneamente hanno un outlook negativo sull'economia. Numero tre, per quanto riguarda il ceto medio, chiamiamolo così, la cosa che va fatta, sono le cose che vanno fatte due. Io intanto continuo a insistere sul salario minimo, perché oggi noi siamo in una economia paraschiavistica dove ci sono lavori che vengono pagati 4,5 euro, 5 l'ora, ed è inaccettabile. E in secondo luogo quello che va fatto è la assoluta integrazione dei contratti collettivi nazionali con contratti aziendali, perché ci sono aziende che hanno fatto una valanga di denaro, una valanga, ma che continuano a pagare poco perché i contratti collettivi nazionali tengono molto bassi, premono in basso gli stipendi.
Allora, intanto ringraziamo il segretario di Azione Carlo Calenda con un'ultima domanda un po' velenosetta. Oggi è il compleanno di Renzi, fa 50 anni, gliel'ha fatti gli auguri?
No, non gliel'ho fatti, ma glieli farò, perché per me le questioni non sono al di là di
lo consoli pensi. Lo consoli perché a causa dei treni in ritardo il festone di Firenze comincerà un'ora dopo, quindi va anche consolato.
Consolare non ci arrivo, però gli auguri glieli faccio.
Grazie a Carlo Calenda. Piccola pausa.
Amici e nemici.
Cielo e mascherare il vuoto che si ha con algoritmi e pose, sfioriscono le rose in allegria, e tutto questo amore che cosa lo cantiamo a fare?
Sono tornati anche i Baustelle, in realtà solo con un singolo, poi arriverà anche il disco. Dunque, solo alcuni. Qui rimane Patatrag, Bandito San Giuliano, Asceso in campo, Giula Musk, Pastore Tedesco, Emilia Paranoica. Devi sapere, Marianna, che all'inizio della mia infausta carriera avevo quest'idea che i titoli del Manifesto fossero un genere di giornalismo letterario molto importante da seguire. Vado un pochettino fiero di una cosa che feci una volta, quello che mi ricordo è Amaro Montenegro per un pezzo sulla geopolitica dei Balcani, il Montenegro, insomma. Insomma, noi questa, forse non ho detto quello decisivo, quello di questa settimana.
Posso dirlo io?
Sì, dillo.
Anche cose buone.
Anche cose buone.
Titolo definitivo, c'è dentro tutto, c'è
per
il riconoscimento, c'è
per altri meno.
Perché No, è definitivo perché c'è dentro anche l'elogio, quindi anche per altri è definitivo.
Abbiamo con noi il direttore del Manifesto, Andrea Fabozzi. Buongiorno, ciao Andrea.
Buongiorno. Buongiorno.
Ciao.
Allora, spesso il Manifesto, diciamo così, sigla con un titolo definitivo che piace anche ai lettori che non la pensano, come il Manifesto, quello che accade. Questa settimana c'era Giorgia Meloni con Cecilia Sala, anche cose buone. Ecco, noi partiamo da questo titolo, poi ti chiediamo anche cose, diciamo, meno autoreferenziali del giornalismo. Però come nascono i titoli del Manifesto?
Ma in realtà è un lavoro collettivo che facciamo alla sera, ci abbiamo un appuntamento intorno alle 7, ci vediamo nella stanza grande dei caporedattori. Noi in Manifesto non facciamo mai assemblee, diciamo, riunioni chiuse, partecipa chi vuole e non di rado partecipa anche qualcuno di passaggio in redazione che non fa esattamente parte, diciamo, del collettivo redazionale, ma va bene. E qualche titolo, anche un titolo importante, molto famoso, molto citato, in realtà è stato fatto non esattamente da uno di noi, ma da un amico, un compagno che passava lì, non dirò quale.
Qual era il titolo, non il compagno?
Non lo dico qual è il titolo, però è un titolo importante che l'avete anche citato voi poco fa. Comunque l'altro giorno, per esempio, quando c'era questa vicenda di Cecilia Sala, grande soddisfazione, grosso sospiro di sollievo da parte di tutti noi, ci siamo posti proprio il problema in questi termini. Adesso tutti si staranno a vedere se riconosciamo al governo il merito e il successo, no? Quindi partiamo da questo per fare il titolo, che come è giusto fare, e giustamente l'abbiamo riconosciuto. E ci è venuto in mente appunto che si poteva utilizzare quella formula che è nota per altri. Vi devo dire che poi il giorno dopo ho ricevuto parecchi complimenti anche da parte di esponenti della maggioranza e del governo, a cui era piaciuto il titolo, cosa che non so se devo prendere con qualche preoccupazione, però visto che
è arrivato il momento di lasciare.
Ma perché Marianna ti direbbe, Andrea, che per parte della maggioranza di governo il legame con la buonanima non è una cosa negativa, vero? Questo volevi dire,
esatto,
no, Maria?
Esatto. Questo dicevo, forse un po' mi deve preoccupare.
Tra l'altro nella settimana in cui è uscito M, ma va bene. Ma ecco. Io però posso, mi ritaglio anche io una piccola deriva personale, perché io mi immagino, ho provato mille volte a immaginarmi il momento in cui si fa il titolo al Manifesto, immagino una gara, cioè una gara a chi la fa più giusta, più tonda. Voglio sapere chi ha l'ultima parola, pure in una gestione così collettiva del...
Un po' è così, effettivamente, è un po' una gara, no? Magari dentro di sé ognuno di noi comincia a pensarci un po' prima, nel pomeriggio, così. E poi quando chi lo fa viene scelto il suo titolo, c'è la soddisfazione, naturalmente, anche se poi, visto, non lo diciamo mai, non si sa bene, neanche ognuno dei miei redattori, dei compagni, colleghi, naturalmente c'ha il suo sbocco sui social e tutto, ma non lo raccontiamo chi l'ha fatto. E non l'ultima parola in realtà ce l'ha l'assemblea, nel senso che si impone il titolo in genere per una risata, per un commento, insomma. Non sempre, naturalmente, sono titoli, giochi di parole divertenti o cose, perché a volte, anzi molto spesso, la tragicità delle notizie ci impone di fare cose più serie e meno calembur, diciamo. Però, e poi un'altra cosa, recentemente abbiamo cominciato anche a accompagnare questa assemblea, che più o meno si tiene all'ora dell'aperitivo, anche con qualche bicchiere, qualche stuzzichino, che viene anche meglio,
vedi?
Diciamo.
Il segreto, il vero segreto dei titoli del Manifesto è il cicchetto.
Ma qual è il tuo preferito? Però, ti ricordi il tuo preferito?
Il vino, dici?
No, il titolo, direttore. Ce l'hai un preferito, Andrea?
Non lo so se ho preferito. Mi è piaciuto molto Rimpatriota, che abbiamo fatto su Meloni, perché c'era questo gioco di parole dall'Albania tornavano in Italia, perché non funzionava e non funziona tuttora. Questa idea dei campi di detenzione all'estero, in Albania, e noi abbiamo fatto Rimpatriota con Meloni, perché in realtà lei diceva patriota ma alla fine deve rimpatriare. Quello forse non è stato da più apprezzati, ma a me piaceva. Mentre per esempio all'inizio confesso che non mi piaceva tanto quello di, che abbiamo fatto su Salvini, quando si era messo a precettare chiunque, era impossibile fare gli show, abbiamo fatto precetto la qualunque, che era un gioco di parole che lì per lì non mi piaceva tanto, ma naturalmente sbagliavo perché poi ha avuto successo, l'ho visto anche molto ripetuto sui cartelli,
me l'hanno copiato
in piazza,
molti,
delle manifestazioni, sì.
Però questa è anche stata la settimana in cui Elon Musk, lo stracitato Musk, ormai non si può trattare nessun argomento senza finire su Musk, ha messo la propria piattaforma X a disposizione della leader dell'AfD tedesca per un lungo colloquio, durante il quale sono uscite, diciamo, tutta una serie di cose più o meno condivisibili, però insomma è anche un colloquio da cui è emerso che avete un collega inatteso. Cioè, perché tra le varie cose c'è scritto, hanno detto che in fondo Hitler nasceva comunista. Allora, da direttore dell'ultimo quotidiano comunista di questo paese, vi chiedo che effetto va fatto avere, scoprire di avere questo collega.
Eh beh, naturalmente è una bestialità, e questa è chiaro l'intento, no? Visto che la formazione di Alice Weidel che Musk ha scelto da sostenere per la campagna elettorale tedesca è una formazione, soprattutto le sue componenti giovanili, ma non solo, che si richiama esplicitamente, diciamo, al passato neonazista. L'unico modo, diciamo, per continuare a poterci richiamare era quello di assegnare Hitler alla parte opposta. È naturalmente una bestialità che dobbiamo prendere in realtà con poca ironia e con molta preoccupazione. Il che succedeva nelle stesse ore praticamente in cui la nostra Presidente del Consiglio, nella conferenza stampa di fine inizio anno, raccontava che non è vero che Elon Musk non ha alcuna ingerenza politica negli stati, né una plateale contemporanea smentita.
Intanto ci sono ascoltatori che ci ricordano per altri titoli belli, per esempio Non se ne fa un altro, titolo per la morte di Papa Giovanni Paolo, che insomma. Uh-huh. E poi c'è un ascoltatore che dice anche Marianna Aprile ha fatto cose buone.
Tipo amici e nemici.
Sì, tipo esatto. No, senti, volevo chiederti una cosa, Andrea Fabozzi, direttore del Manifesto. Il Manifesto è un giornale che ha sempre avuto uno sguardo anche internazionale. Allora, nel mondo c'è molto trumpismo, ci sono molti leader di sfumature diverse, diciamo nel centro-centrodestra. C'è un vuoto a sinistra, cioè nel senso Justin Trudeau questa settimana, Keir Starmer non può essere preso, diciamo, come leader appassionato, Pedro Sanchez in Spagna è molto indebolito nella sua maggioranza di governo e comunque non ha mai avuto un ruolo. Allora io ti chiedo, è una crisi di leadership o di idee della sinistra? Usciamo dal provincialismo italiano, perché tutto sommato in Italia una leader che qualche risultato lo ottiene ce l'è, ma è una crisi di idee o una crisi di leadership?
No, è una crisi epocale, diciamo, siamo ancora sotto l'onda lunga dell'89, sostanzialmente dalla sinistra che aveva individuato i rischi della globalizzazione in qualche modo, soprattutto a livello teorico, in realtà non è riuscita a incassare nulla politicamente di quando questi difetti della globalizzazione, questi disastri della globalizzazione sono esplosi, voglio dire, nelle vite delle persone, in termini di precarietà del lavoro, di povertà, di crisi climatica, che poi è la stessa cosa, sempre ai più poveri colpisce. E questi li hanno incassati tutti la destra, la destra populista, la destra dichiaratamente neofascista in tanti stati, insomma. Questa è la crisi generale nella quale stiamo dentro. Poi ci sono in giro per il mondo qualcuno che qualche leader in qualche modo che non ha il consenso necessario, ma le sue cose continua a dire. Pensate a quel vecchietto di Bernie Sanders, no? Il quale sostanzialmente dice le cose giuste, non demorde e dice le cose giuste, almeno dal mio punto di vista, su tutto, sul clima, sui salari, sui diritti dei lavoratori, sta sempre lì. Però naturalmente.
Ma a proposito di leadership, abbiamo una manciata di minuti, però volevo chiederti, Andrea, se insomma, si parla molto meno che in passato della terza riforma del governo Meloni, quella sul premierato, no? Non se ne parla quasi più, era una bandiera di Fratelli d'Italia di questo governo. Non sarà perché anche, diciamo, con la gestione del caso Sala alla mano, nei fatti, diciamo, il premierato è già qui tra noi, nel senso, Meloni ha di fatto, passatemi la banalizzazione, ma diciamo surclassato Ministero degli Esteri, vertici dei servizi eccetera, e ha gestito in prima persona, pur con la loro collaborazione, la vicenda, e su tanti altri dossier possiamo registrarla in qualche modo questa tendenza ad accentrare di Meloni. Non c'è più bisogno neanche della riforma?
Sì, è proprio così, Marianna. In realtà lei si comporta già da tale. Pensa che lamenta in continuazione che il governo non ha sufficienti poteri, che la Presidente del Consiglio non ha sufficienti poteri. Poi sostanzialmente in Italia le uniche leggi che si fanno sono la conversione dei decreti legge, quindi sì, anche l'attività legislativa è passata nelle mani del governo.
E, diciamo, da mo' però, diciamolo, non è
da mo', anche cioè. È giusto dire che questa cosa succede da tempo, ma anche dire che il record è in questa legislatura, quindi si va sempre peggio. Anche la legge di bilancio viene approvata sostanzialmente senza dibattito parlamentare da molti anni, ma mai era successo come in questa legislatura, che senza neanche un passaggio neanche formale in una delle camere. Comunque, dalla conferenza stampa di fine anno ho avuto questa impressione. Meloni ha detto una cosa un po' en passant, ha detto che ci sarà il referendum sulla riforma della giustizia, che anche quella è una riforma costituzionale in questa legislatura, mentre quella sul premierato immagina che sia nella prossima. Che vuol dire questo? Che secondo me in qualche misura Meloni un pochino quel referendum costituzionale lo teme, quello che ha segnato il destino per esempio di Renzi, no? Quando ha fatto una riforma costituzionale, come se il popolo italiano mantenesse qualche diciamo prudenza in questi momenti, no? di disegnare anche un cambiamento costituzionale, di affidarsi anche formalmente totalmente a un capo, e quindi preferisce, se ho capito bene, non accelerare quella riforma, come dicevi tu, sembra un po' dimenticata, è passata su un binario, non un binario morto, ma un secondo binario, un scartamento ridotto, per diciamo posticiparla rispetto alle elezioni politiche della prossima legislatura, in qualche modo. Questa è almeno l'impressione.
Allora, intanto vi devo dire che stiamo ricevendo tantissimi messaggi sui titoli del manifesto. La cosa interessante è che no, veramente, al 349-238-6666 tutti ricordano il migliore, il peggiore. Quello che divide di più è Pastore Tedesco. Cioè, ci sono tantissimi che dicono che è il migliore, tantissimi che dicono che è il peggiore, perché il conclave che leggeva Papa Ratzinger. E quindi, insomma, come sempre l'Italia si divide, no? Bisogna dividersi. Noi ti ringraziamo molto, Andrea Fabozzi, direttore del manifesto, di essere stato con noi a commentare, a spiegarci come nascono i titoli definitivi che spesso il manifesto fa. Adesso una piccolissima pausa e poi la fase che il nostro Jacopo De Franchi definisce cazzeggio.
Amici e nemici.
E non ho scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi. Ho solo questa lingua in bocca e forse un mezzo sogno in tasca e molti, molti errori brutti. Io però li pago tutti.
La faccio tutta così. Che meraviglia di canzone, a bocca chiusa, Silvestri. Perché Jacopo De Franchi l'ha messa qui? Non solo perché è sempre un piacere ascoltarla, ma Daniele Bellasio perché è la colonna sonora di una scena meravigliosa che chiude C'è ancora domani di Paola Cortellesi, che questa settimana, attenzione attenzione, è entrata in una non troppo short list,
no,
di film, sui
150esimi,
sono 323 film che l'Academy ha in qualche modo deciso di attenzionare ai prossimi Oscar. La reazione di lei la lascio a te.
No, è stata fantastica, ha detto no no ma guardate, non prendete nemmeno in considerazione che è un po' come l'Inter nella Supercoppa, non prendete in considerazione che io possa vincere, l'altro fatto infausto della settimana. Dunque è passato di qui, o mi è sembrato di vederlo, Simone Spezia, che tra l'altro io ormai imito totalmente visto che sono in piedi, ho imparato da lui ed è meglio, adesso ho capito perché sta sempre in piedi, perché è meglio, e mi ha segnalato via WhatsApp, a proposito di quello che tu dicevi, la copertina invece del Riformista, un altro giornale che ogni tanto fa titoli diretto da Claudio Velardi, c'è una M con Meloni, la figlia del secolo.
Beh. Questo fa concorrenza molto seria.
Però
molto
io...
Molto seria, ti do il manifesto.
Senti, ma anche tu non ne puoi più, no? Qualcuno questa settimana ha detto, sì però anche basta Mussolini, non troviamo qualcun altro, Garibaldi, non so, basta... Io
tu
capisco.
Stai dicendo che l'uomo dell'anno secondo Libero
no,
andrebbe in qualche...
Qualcuno che lavorava nell'editoria un giorno mi ha detto fanno tutti i libri su Mussolini perché si vendono tantissimo e quindi tutti... Vabbè ma basta, no?
Ne è appena uscito un altro di Giordano Bruno Guerri, Benito.
Ecco. A proposito...
No, però ne parliamo perché appunto è arrivata finalmente su Sky dopo, diciamo, dopo essere stata presentata a Venezia, ma insomma dopo una lunga campagna anche molto aggressiva di comunicazione. Il figlio del secolo, che è tratto dal primo dei libri di Antonio Scurati su Mussolini, con Luca Marinelli che interpreta Benito Mussolini, devo dire irriconoscibile. Adesso Giovanni Esperti gli somiglia molto meno, diciamo.
Sì, perché gli hanno messo gli occhi marroni, non ha più gli occhi azzurri, giusto? Anche
sì, no, ma poi è proprio imbalsito, poi sì. Insomma ovviamente i capelli di Marinelli sono stati fatti sapientemente sparire, però insomma è uscito, io confesso ancora non l'ho vista, e però chi l'ha vista mi ha riportato delle impressioni che mi mettono un dubbio.
Sul sito del Sole 24 Ore c'è un articolo di Francesco Prisco, collega della redazione, che dice che appunto va visto per almeno 5 ragioni, andate a ritrovarlo. Sì, poi Marinelli ha fatto questa intervista, dice che ha chiesto a nonna, non ho capito bene, non sì. Se la senti, però non è che uno in persona, infatti gli ha risposto l'altro grande attore, no Marianne?
Gli ha detto io l'ho fatto 5 volte Mussolini, non ho mai avuto sensi di colpa, non è mai stato un dolore, perché Marinelli appunto ha detto che è stato doloroso interpretarlo, perché insomma viene da una famiglia profondamente di sinistra, lui stesso insomma è molto lontano dalla figura di Mussolini, però il tema resta, perché pare l'abbia interpretato così bene che in qualche modo diciamo si prova un'umana simpatia.
E quindi questo può essere pericoloso. Io invece l'aspetto che diciamo mi dà un po' fastidio di tutta questa vicenda, e ti riporto anche per chiudere al tema iniziale, cioè a Musk, che noi abbiamo sempre bisogno di schemi del passato per capire il presente, sempre, ma proprio sempre, per cui
ma ci si vincono le elezioni.
Ma tu dici, cioè tu dici che Trump e Musk vincono le elezioni perché sono di destra, ma no
io parlavo di Fratelli d'Italia, sai che veniamo da un dibattito sulla fiamma. Giorgia Meloni ha fatto con Sette all'inizio dell'anno una lunga intervista in cui appunto risponde anche sull'ipotesi di togliere la fiamma dal simbolo di Fratelli d'Italia, e Meloni esclude, come già aveva fatto Ignazio La Russa, esclude completamente che possa essere all'ordine del giorno un'idea del genere. Quello è un legame esplicito e rivendicato a quella cosa di cui tu ti lamenti, cioè allo sguardo rivolto al passato invece che...
Ma i legami, ok, futuro. Non è che li nego, tra l'altro quella fiamma fu ceduta da Almirante a Jean-Marie Le Pen per il suo partito, Jean-Marie Le Pen che è mancato nei giorni scorsi, altre notizie di questa settimana, però i legami io non è che dico che non ci siano, anzi figurati, vuoi che dica che dentro Fratelli d'Italia ci sono molti che sono nostalgici di alcuni dei fascisti, certo è ovvio, questo mi sembra una scoperta, però io dico che cercare di interpretare per esempio Musk, noi questa settimana diciamolo ai nostri ascoltatori, io e te Marianne abbiamo discusso tutta la settimana, perché per te Musk è espressione di una nuova destra globale, nuova lo dici? Ecco, secondo me è un po' riduttivo, perché poi è anche molto libertario, perché parliamo delle cosiddette droghe leggere, ha 11 figli, alcuni con diciamo metodi innovativi, cosa non ti convince?
No, però, cioè, è un dettaglio che a destra c'è molta, diciamo, una tra le tante tradizioni di destra c'è anche quella di voler imporre ad altri regole che non si seguono.
Ah già, pensa sinistra tu, no.
Pensa. No, ma stiamo parlando della destra, poi se vuoi facciamo 6 ore.
Ma no, se devi dire che lui è di destra perché fa questa cosa, allora può anche essere di sinistra.
No, però io ti ricordo che quando il mio ex giornale L'Oggi uscì con la copertina L'Arem di Silvio, con le famose foto di Zappadu a Villa Certosa con Berlusconi con le sue amiche, il giorno dopo, o 2 giorni dopo, le date esatte sono passati 10 anni, non me lo ricordo, ma il giorno dopo Berlusconi era al Family Day.
Okay. Questo,
Quindi il fatto di rivendicare per se stessi delle libertà che poi invece in qualche modo si vogliono normare per gli altri è
ma perché normare? Che ha fatto Musk per dire che vuole costringere le nostre libertà? A me pare che per ora abbia costruito delle aziende che la nostra libertà le porta nei pianeti, via web.
Beh,
con Stalmer delle macchine elettriche che fanno bene all'ambiente, con delle macchine elettriche che fanno bene all'ambiente, cioè. E quindi prima era un idolo dell'ambientalismo, adesso non è più neanche questo. Se per esempio influenzerà Trump che voleva ricarbonizzare il mondo e petrolizzare il mondo verso le nuove energie, cos'è? E quindi almeno in quello è buono?
No, ma il Musk sta entrando a gamba tesa sulle leadership di leader, appunto, democraticamente eletti. Questo dal pulpito di uno che non è stato neanche eletto e votato, ma che si appresta a, diciamo, a far parte dell'amministrazione Trump. Allora, se questo e Trump ha rivendicato il proprio diritto di candidarsi e quindi di vincere le elezioni, nonostante i suoi guai giudiziari, nonostante Capitol Hill e le accuse che erano stati fatti, perché la democrazia vince sempre. Ma se la democrazia vince sempre quando ti porta alla Casa Bianca, allora devi lasciare in pace quelle degli altri, le democrazie, no? Che dici?
Siccome è la prima puntata in cui sei un po' meno in giro, ti lascio l'ultima parola. Ringrazio gli ascoltatori di averci seguito. Noi abbiamo la replica che va alle 20:30. Di Elon Musk sentiremo parlare tanto. Il Sole 24 Ore sta creando un podcast bellissimo che uscirà in allora Luca Salvioli e Angelica Migliorisi della redazione online del Sole 24 Ore stanno elaborando un podcast stupendo che si intitola Elon 1-10-100 Musk, tra l'altro ricordo una trasmissione sempre di Radio 24 e uscirà il 20 in concomitanza con l'inaugurazione vedo che dici sì perché è quello il vero presidente che però non può farlo.
Beh, si insedia un po' anche lui il 20.
Sì, si è già lui, diciamo che lui si è già insediato,
lui si è insinuato più che insediarsi, però va bene, ce lo facciamo piacere.
Allora ringraziamo in regia Anna Elena Riva, in redazione Jacopo Esperti, che tra l'altro sceglie anche le musiche.
No,
Jacopo Esperti, ho detto di nuovo. Basta, è finito. Sì. Jacopo De Franchi.
Per noi ormai sono una cosa sola, Giovanni Esperti e Jacopo De Franchi.
E grazie
Maria Dragani.
Come no. Grazie a tutti. Ci risentiamo sabato prossimo in podcast, domani sera alle 20:30, GR24.